Deep is the Ocean, la tromba di Harry Edison. Sono le 17:20 e torniamo con Roberta Carlini, ospite nostra al telefono, a parlare di economia condivisa, di sharing economy. Se prima abbiamo fatto un discorso un po' più generale su effettivamente quanto sia reale il portato rivoluzionario di questa nuova economia, grazie anche all'utilizzo del nuovo strumento, delle tecnologie moderne che ci permettono cose fino a ieri impossibili, dall'altro però la perplessità può essere quella che in realtà sia cambiato forse in qualche modo la maniera in cui i sistemi economici funzionano, le strade che percorrono, ma di fatto il capitalismo sia sempre presente, perché la maggior parte degli escamotage scoperti, trovati dalle nuove applicazioni che hanno un po' cambiato la nostra vita, di fatto si basano su modelli economici molto classici, il profitto soprattutto. Analizziamo uno a uno magari quattro delle principali applicazioni che un po' tutti conosciamo. Chiunque abbia un telefonino ha usato una volta in vita sua, magari per andare in vacanza, Airbnb, o semplicemente ha letto sui giornali del caso Uber, che forse in Ticino non è arrivato, ma a Zurigo per esempio ha fatto molto arrabbiare e discutere i tassisti come nel resto d'Europa. Perché no, partiamo da quella che chiunque sicuramente abbia un computer ha aperto almeno una volta per scoprire qualcosa di più o per ricordarsi qualcosa che gli sfuggiva: la Wikipedia o Wikipedia, un progetto totalmente basato su volontariato, senza scopo di lucro, che però per il solo fatto di esistere ha annientato il mercato mondiale delle enciclopedie. Allora, ci troviamo di fronte a qualcosa di classico in sassa tecnologica o è davvero un nuovo modo di pensare, secondo lei? Cominciamo da quella Wikipedia, lei cosa ne pensa?
Beh, Wikipedia è proprio la piattaforma, diciamo, per antonomasia di un sistema collaborativo, no? Perché si basa esattamente su questo e anche un po' poi fatto scuola rispetto al modo di operare dei produttori, diciamo, di enciclopedia, però ha nella sua natura il suo essere collaborativo, una piattaforma non profit, quindi è destinata al campo della divulgazione della conoscenza, quindi le scriverei nel capitolo della sharing economy, e così come alcuni altri esempi. Un conto è il sistema di Wikipedia, un altro conto è una cosa come Uber, in cui praticamente abbiamo un consumo su domanda, cioè un altro modo di consumare, è un noleggio in altri termini, oppure un noleggio con autista che però viene prenotato e gestito in modo più rapido, più efficiente, e anche perché permette di scavalcare alcune regole. Quindi è un altro modo di produrre il servizio, diciamo, del trasporto, però non c'entra niente con la sharing economy. Cioè, io lascerei dentro questa, non solo io, ma anche due personaggi che sul consumo collaborativo sono un po' i guru. Una di queste è Rachel Botsman, che ha scritto un libro tempo fa che si intitola proprio Quello che è mio e tuo, l'ascesa della sharing economy. Sicuramente mette nel requisiti della sharing economy quello di avere anche una finalità sociale. Se la finalità è quella di far lavorare qualcuno che vuole lavorare nel campo dei taxi, cioè, poi si può discutere del fatto che Uber ha un grande successo perché interviene in un settore che è così fortemente regolamentato da essere diventato poco efficiente per i consumatori.
Cioè, di fatto
ci sono pochi taxi, infatti, c'è una regolamentazione che protegge non i consumatori ma i tassisti, o meglio non bilancia adeguatamente i due interessi, e quindi Uber si infila in questo spazio. Però non è sharing economy, la sharing economy è economia classica, che usa un mezzo tecnologico al quale potevano arrivare anche le cooperative dei tassisti, saranno un po' più svegli e più pronti a cogliere il cambiamento tecnologico. Voglio dire, se io devo andare tutti i giorni a lavoro, prendo tutti i giorni la mia macchina e vado su una piattaforma che dice ragazzi, io ho un posto libero, chi vuole venire con me, dividiamo la benzina, e questa è una cosa che fa per esempio BlaBlaCar, questa è una forma di sharing economy. Ma se io non ho un lavoro, mi compro una macchina e mi metto a fare l'autista di Uber, è un altro modo per lavorare, certo. Tant'è che in molti stati americani Uber è un po' nei guai perché i giudici uno dopo l'altro stanno dicendo: attenti, quello è lavoro dipendente, ma mascherato da,
infatti.
Servizio volontario.
Questo genera per forza di cose un interrogativo successivo, le sue riflessioni mi portano a pensare, ma allora la sharing economy, il discrimine, il limite oltre il quale non si può parlare di sharing economy perché parliamo di economia classica, è quello del profitto? E se è così, è davvero possibile una società che superi il capitalismo, cioè la ricerca nostra individuale del benessere economico e quindi del profitto, per arrivare davvero all'utopia di una società totalmente condivisa dove il profitto diventa irrisoriamente importante?
Io, non, io me, ne so, me lo sono chiesto quando ho scritto quel libro sull'economia del noi di cui parlavate all'inizio. Io non so se il profitto è proprio la cosa dirimente, nel senso che come dire, può anche esserci un'impresa che fa profitti e che utilizza lo sharing in un modo molto socialmente motivato, con uno scopo sociale per tutti, mettendo dei paletti, pensando per esempio al profitto di lungo periodo e anche agli stakeholder sul territorio, non solo ai suoi azionisti, tante cose, no? Però certamente una cosa è vera, è che da quando i modelli della sharing economy si sono affermati, chi li sta usando per profitto è molto, ma molto, molto più rapido di tutto il mondo della solidarietà, del mutualismo, dell'aiuto reciproco, che invece ha avuto un po' di diffidenza, un po' di arretratezza e sostanzialmente io dico si è quasi fatto scippare questo mondo che invece dà delle potenzialità enormi, pensiamo agli aiuti, alle donazioni, ma faccio un esempio anche a quello che la tecnologia ha permesso, per esempio nell'organizzare in tempi molto rapidi ed efficienti quelle piccole carovane che sono partite dall'Austria per andare a prendere i profughi a Budapest nei giorni dell'emergenza, no?
Infatti.
Anche lì si sono organizzati su una piattaforma e con una condivisione.
No, è chiaro, chiaro.
Che il si problema sia... è che il mercato e il profitto sono dei regolatori molto potenti, sì. Cioè sono delle molle molto potenti, quindi non li voglio demonizzare, voglio solo dire attenzione, non mettiamo tutto sotto post-capitalismo perché molto spesso non c'è niente di post.
Roberta Carlini, io la ringrazio, la prima mezz'ora è andata via decisamente in fretta, l'argomento è talmente ampio che è difficile anche solo fermarsi, anche perché che si condivida o meno l'impostazione di Paul Mason sulla sua fiducia nel futuro tecnologico della economia della condivisione. In ogni caso una cosa certa è che viviamo in anni veramente di rapidissime trasformazioni e quindi lo scopriremo molto presto direttamente se queste profezie viste su internazionale avranno un seguito nel mondo reale. Intanto ricordo ancora una volta l'apertura, tornando più vicino a noi, dello spazio Lampo in via Livio a Chiasso da venerdì 2 ottobre, uno spazio di coworking che era un po' il punto di partenza per questa chiacchierata. Roberta Carlini, grazie di nuovo e
auguri
a risentirci.
Auguri allo spazio Lampo allora.